Signore e signori, buonasera. Va ora in onda Mercury Comics. Buon ascolto.
Check it out. Ed eccoci a Mercury Comics. Se state ascoltando la Radio Impronta Digitale, siamo da Cascina Roccafranca e qui si parla solo ed esclusivamente di fumetti.
Ti piacerebbe, si parla di qualsiasi cosa.
Di qualsiasi cosa
scritta.
Tutto
meno che fumetti.
Dunque, è stata dura, perché la visione di Deadpool ha dato una secca virata anche a Mercury Comics, perché... come si è già detto in Mercury,
anche a Mercury
ci è piaciuto un casino.
quindi continuiamo sull'argomento Deadpool, ma stiamo già facendo sommario?
No, non facciamo ancora sommario.
Non facciamo il sommario, andiamo così proprio a braccio.
Allora, abbraccio, via.
Abbraccio, to the brace.
La prima cosa, abbraccio, che dico ma che ripeterò perché non c'è nelle Fiere Nuvolose, che hanno perso peraltro anche il loro lettore.
Ma lo fai abbraccio sul sommario?
No, non lo faccio abbraccio sul sommario. Perché mi è arrivata una mail.
Ma dai, aspetta, la base sommario te la metto.
Facciamo il sommario? Facciamo
no,
sommario.
Sì, no, facciamo.
Ma tu vai a braccio.
Io vado, andiamo, a braccio sul sommario. Allora, mi è arrivata qualche giorno fa una mail da Cinzia De Felice, che chi ha ascoltato lo special dell'anno scorso ha scoperto essere, se non lo sapeva già, una notevole disegnatrice, solo che purtroppo, perché noi siamo un po' come siamo, pubblica principalmente in Francia e Belgio, non in Italia.
In Italia ha pubblicato con Frezzato.
Sì, con Frezzato, non è un caso perché ha uno stile che insomma ricorda.
Beh, è stato suo insegnante.
Sì. E dunque, Cinzia Felice abita in Val Chiusella, che è un posto che sta in Piemonte, un po' in alto. E, diciamo,
appunto in Val Chiusella, diciamo, e dalle parti di Ivrea.
Sì, un po' prima della Val d'Aosta, fondamentalmente. E lì ogni anno, dal terzo anno questo qui, viene organizzata una convention di fumetti che si chiama Balloons and Ballot. Detta convention è sita a Vistorio. Chissà che quest'anno l'angoliere mi cito in terza persona, ho paura quando faccio così. Comunque,
quando?
21-22 maggio.
Ma quindi voi l'angoliere andrete il 21-22 maggio lì?
Potrebbe essere.
E tra l'altro è un periodo ottimo perché è anche il periodo delle aiucche.
Delle aiucche?
Sì, sono delle erbe di montagna che lì fanno in una zuppa meravigliosa e fanno anche dei menù interi a base di aiucche. Vedi che parliamo di tutto.
E
non
poi
solo
ti
di...
trovi in un prato nudo a correre con una coroncina di narcisi.
No,
io che so che l'angoliere è uno che apprezza e sì, lì apprezzeresti davvero. Bene. Anzi, fanno addirittura i menù tutto a base di erbe raccolte nei boschi di montagna.
Beh, sappiate che Mossack prima ha citato la corsa, c'è anche una corsa perché allora viene organizzata per...
vestiti però.
Sì, vestiti da cosplayer nella fattispecie. Poi, nel pomeriggio mi pare, se come l'anno scorso, ci sarà la Comic Battle, ovvero ci si mette tutti quanti con matita e carta, viene dato un tema e si fanno fumetti su quel tema.
Ah, pensavo se facesse una roba alla ESO, tipo ci si menava con asce fatte i brossurati.
Io ho pensato una cosa del genere. sono sullo stesso stile di Andrew, ho pensato a gente che si tirasse addosso i cosi con copertine rigide. Io mi prenoto per Bonli integrale.
Ci sono anche due o tre titoli della 001 che non scherzo, lo sapete bene. E quindi ma ne riparleremo, tanto a maggio c'è tempo. Detto questo, parliamo invece di fumetti, già che c'è il sommario che ci ammorba da sotto. Dunque, di fumetti di cosa parleremo?
Facciamo il sommario alla fine.
Certo, ecco,
lo stiamo facendo. Tu credevi parlassimo di aiucche.
L'unico problema è che è quasi finita la musica del sommario.
Vai, veloce. Allora, abbiamo detto che parleremo di Deadpool, poi ci saranno Dolci Tenebre, ci sarà Jonan Veer e ci sarà Osvaldo Cavandoli, un accenno, e poi dei manga che vedo laggiù.
Sì, manga più che altro roba vecchia, una roba nuova, e soprattutto sparliamo di gente.
Sparliamo di gente.
Sparliamo di gente.
Mi piace molto. E se avanza tempo, un accenno a Xenozoic.
Xenozoic. Lo fatto ripartire uno di due. Io.
Siamo stati dentro?
No, l'ho dovuto far ripartire.
Così.
Quindi adesso ripartiamo da capo.
Lo diciamo piano.
Poi avremo le fiere nuvolose.
La rocca agenda. Le notizie dalla circoscrizione 2 adesso cambierà anche
hai
numero.
Hai virato verso il russo.
Non so se eri più russo o balinese.
Sembri colosso.
Allora, dopo questo simpatico sommario, lancerei una canzone.
Una canzone? Ma il mondo è un posto fantastico.
Ma sì.
Se parte. Invece sono discretamente morti più o meno tutti, insomma, ne resta ben poco comunque. Vabbè,
anche quello che la cantava.
Anche quello che la cantava, tutti, cioè proprio tutti. Qui, proprio ecatombe.
Ma senti, ma se in un gruppo sono morti, che so, due sì e due sono vivi, tipo i Beatles, per tipo. Dire. Tipo i Beatles, in che parte della tua cosa rimane? In live o in dead? O forse undead o not,
not, not so dead.
No, no,
so
cioè finché
o
ne
dead
resta
or alive, sono in or.
Adesso prossima metto i Dead or Alive. Allora, va bene. Se li ho, adesso li c'è.
Allora, cominciamo
da
Dolci Tenebre.
Ah, Dolci Tenebre.
Cartonato spesso, sì. Vedo da qua.
Cartonato spesso, Bao, venduto al pubblico.
Diciamo un ottimo scudo per la guerra di comic.
Sì, e quindi anche a me a 17 euro.
Peso più o meno?
Sarà 300 grammi, 300.
Che faccio, lascio?
Secondo me siamo già quasi sul mezzo chilo cartonato.
Allora, bene. Dolci Tenebre è un fumetto molto, 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 molto. Potrei andare avanti così per mezz'ora.
Molto,
particolare
molto,
perché hai molto tempo.
Allora, l'ambientazione del fumetto è il cadavere di una bambina.
Già cominciamo bene.
Andiamo bene.
Iniziamo bene, ma non perché lui mette solo... Sente ci fa sentire la gente morta,
quindi,
e dobbiamo sempre parlare.
Quindi la musica è appropriata.
Senti la base, senti che base.
Mazza, fantastica. Allora, gli autori di questo fumetto sono Kara Scott, perché ci sono i due puntini sulla E, e Velman, più facile da dire.
Nazionalità?
Sai che non lo so.
Vabbè.
Anche perché l'ho preso oggi, quindi me lo sono sciroppato tutto.
Dai nomi potrei anche pensare qualcosa di scandinavo.
Sì, anch'io potrei pensare qualcosa di scandinavo. Allora, subito sotto il titolo c'è scritto: da un'idea di Marie Pompompompou, comunque si pronunci.
Marie Pompompou, ero un po' preoccupato. Poi, vabbè.
Una storia dell'omonima Marie di Fabien Verman, disegni di Kara Scott. Allora, di che cosa si parla in questa storia? Per quello vi dico è molto particolare. Si parla appunto di alcuni esserini che vivono, immaginate di tipo dei folletti, che vivono intorno o dentro il corpo in decomposizione di una bambina che per qualche motivo è morta nella foresta.
Si chiamano camule o anche vermi.
Sì, ci sono anche loro, sì. Se vuoi. La cosa che è particolarissima di questo fumetto è la vita di costoro, che in un certo modo si potrebbe dire che richiamano molto il Signore delle Mosche, perché sono degli esseri apparentemente innocenti, però che tutti quanti vengono connotati da sentimenti estremamente violenti, ma ingenuamente violenti, esattamente come dei bambini potrebbero agire. Di questi personaggi se ne distaccano due che sono un po' più consapevoli degli altri: la protagonista, che è una di questi elfetti, un'altra che la protagonista vede e che è un personaggio di contorno a cui la protagonista piano piano tenderà a somigliare. Quello che è particolare è che tutti quanti questi personaggi in un certo modo potrebbero essere definiti dannati o comunque con dei comportamenti estremamente antisociali. E questo completo, diciamo, un diverso modo di porsi dei personaggi fa sì che il lettore venga spiazzato in modo molto potente. Perché non è la classica storia a lieto fine, non è la classica storia di insegnamenti morali altissimi o molto espliciti, sono abbastanza nascosti gli insegnamenti morali volendo.
Diciamo che non è proprio per bambini.
No, non escluderei assolutamente per bambini, o quantomeno per bambini discretamente cresciuti. E quindi, che dire, è un libro che secondo me va letto perché lo definirei quasi unico nel suo genere. Veramente, veramente particolare.
Sì, penso che unico sia un termine azzeccato. Sfogliando un attimino,
mi ero momentaneamente distratto. Velman è uno sceneggiatore francese.
Invece Kerascoe è un villaggio della Bretagna.
Ecco, a posto.
No, ma c'è un senso, perché Kerascoe non è una persona, ma sono due persone, due disegnatori.
Ecco perché non c'è l'iniziale nel nome.
Esatto, e infatti una è Marie Pompuy, di cui hai letto prima l'idea, l'altra è Sébastien Cosset, che vivono a Kerascoe in Bretagna, paese natale di Marie Pompuy.
Ecco appunto. Diciamo che, visto che Marie Pompuy è l'ideatrice della storia, secondo me qualche lievissimo problemino ce lo potrebbe avere, però detto questo, la storia è veramente veramente particolare.
Io ho una teoria: se tu sei normale non fai lo sceneggiatore.
Sì, anche secondo me.
Tra l'altro Marie Pompuy ha seguito il corso di disegno medico della scuola Estienne.
Disegno medico.
Non sapevo neanche esistesse un corso di disegno medico.
Non guardare me,
Steve,
non guardare me.
Cosa fate? Le nature morte di organi?
Beh, le nature morte se tu sei un medico patologo.
No, vabbè, lasciamo perdere cosa può fare un disegnatore medico.
Ci sono gli atlanti di anatomia che sono, sì, fatti da...
Sì, andavano nell'Ottocento.
No, si studia
non
tuttora.
Non fanno le foto?
Si studia tuttora sugli atlanti di...
Ma che sono disegnati?
Anatomia, sì, perché c'è l'enorme problema che se quando tu squarti un cadavere è tutto rosso.
Beh, ma fai la foto di bianco e nero, che problema fa?
No, no, allora diventa tutto bianco e nero.
È che hai tutto mischiato insieme, invece il disegno ti permette di disegnare, che ne so, solo le vene, solo i muscoli.
No, ma soprattutto non hai i nervi gialli, le arterie rosse, le vene blu, i muscoli rossi, che almeno ci capisci qualcosa.
No? Richiederebbe un lavoro di preparazione molto lungo arrivare
Fai come con le galline, appendi un attimo, fai colare tutto il sangue.
Che è stato fatto da uno che adesso non mi ricordo
quello
più.
Quello che è venuto qua a Torino, che segava
li hanno anche esposti, ha fatto alcuni preparati anatomici partendo da cadavere che sono spettacolari.
Sì, ero andato a vedere la mostra.
È chiaro che se uno li guarda per motivi di studio sono veramente... Sì. Se volete, la prossima volta... Uno degli atlanti più famosi, che si chiama Netter, ve lo porta. Effettivamente
ci facciamo questo studio di anatomia.
I disegni sono assolutamente fantastici e credo che i disegnatori di fumetti studino lì l'anatomia.
Certo, sì.
Quindi...
magari non quella interna, non, è...
non gliene frega niente.
Beh, dipende da che fumetti fai.
Certo, è vero.
E secondo me chi disegna Deadpool ha anche un'idea dell'anatomia interna, anche solo vago, ma ce lo deve.
Allora, di volata, anche perché il tempo si allunga in maniera vergognosa, mi è stato regalato a Natale un libretto che mi ha quasi commosso, perché in realtà è un libro che accompagnava una mostra, la mostra del sorriso, il Museo del Sorriso di Baiardo, che è stata creata su Cavandoli. I più giovani forse non si ricordano chi è Osvaldo Cavandoli,
è l'autore della linea. Alcuni ricorderanno la linea perché faceva anche la pubblicità di una nota marca di pentole.
Sì. E... di pentole. Beh, sì. Anche di caffettiere, credo.
No, era l'omino della Lagostina.
Infatti, per di caffettiere. Detto questo,
Agostino sono pentole.
Sono pentole.
Sì.
È la Bialetti. C'era anche l'omino Bialetti, ma non è la linea.
Ma non è la linea. Esatto. È vero, hai ragione.
Ho fatto di tutto per non fare nomi di sponsor.
Ma senti, cioè,
ma visto che non ci pagano, possiamo dire quello che vogliamo.
Ma poi sono veramente dei nomi talmente storici, talmente radicati nella cultura italiana, che è un po' come dire Fiat. Insomma, non è che gli fai pubblicità. O Ferrari.
Abbiamo parlato di Apple per 20 minuti prima,
ma ne abbiamo parlato male.
In realtà no, abbiamo detto che una volta tanto c'ha ragione loro, comunque.
Allora, il bello di questo libretto, che si chiama Cava, Osvaldo Cavandoli, un amore di linea, è che ripercorre tutta la vita artistica di Cavandoli, facendo vedere tutto ciò che poi ha portato alla linea, e che la linea in realtà non era soltanto appunto l'omino che pubblicizzava delle pentole, ma in realtà c'è molto materiale sulla linea. Alcune cose gli sono state chieste addirittura per illustrare gli interni di un'azienda, perché avevano trovato che era particolarmente bello il suo stile.
Il problema è che la linea è diventata famosa quando in Italia c'era il Carosello.
Certo.
Il Carosello era sostanzialmente pubblicità occulta, certo, quindi perché c'erano gli sponsor che pagavano.
Certo. Neanche tanto occulta, no, cioè, alla fine di ogni pezzo
però, insomma,
comprate la marmellata.
Esattamente, e quindi la linea è conosciuta come l'omino della Lagostina, quindi è... Però forse senza di quello un fumetto in Italia, perché di fumetto sostanzialmente si tratta, forse non avrebbe avuto successo.
E poi qua era nato come cartone animato, perché in effetti come cartone animato la linea dà il meglio di sé.
Sì. E quindi canzone.
Oh, li abbiamo nominati. E poi ve li beccate.
I know.
comunicazione urgente ed importante. Dobbiamo assolutamente far correggere un'affermazione apparsa sul nostro Facebook. Si è parlato di aiucche, non di yucca. Aiucche è scritto A-I-U-C-C-H-E.
Non c'è la Y.
La yucca non credo sia proprio una pianta del luogo, ecco, della Val Chiusella.
Diciamo che chi deve intendere ha inteso, forse.
Sì, ma quanto siamo multimediali.
E comunque, per dirlo, avete nominato i Dead or Alive e ve li siete beccati. Eccoli subito qua.
Loro sono subito Dead or Alive finora.
Sono un po' come i Dead di Schrödinger.
Dipende, sono contemporaneamente, perché sono in or.
Esatto. Vel o out?
Sono in or, non in xor.
Quindi era lista Dead, Live e Schrödinger.
Esatto. Esattamente. Cioè, contemporaneamente vivi e morti.
Vivono dentro ad una scatola di cartone, sostanzialmente.
Esatto. Vabbè. Dunque, in edicola, tanto per parlare di cose che ogni tanto escono in edicola, con alcuni quotidiani, in particolare in questo caso con Tutto Sport e il Corriere dello Sport, sta uscendo una serie dedicata a Deadpool. Non ne avevamo mai parlato di Deadpool, vero?
Non vedere chi sia.
Deadpool serie oro. Subito sono stato indeciso se prenderli o meno. Dopodiché ho visto come sono e ho deciso che ero per il sì. Si tratta di un'opera in 12 volumi, di cui diciamo quasi metà dei volumi io li ho già letti, ma ho visto che ogni singolo volume è più spesso rispetto al volume che io avevo letto. Perché? Perché la storia che viene pubblicizzata in copertina da ogni singolo volume, ad esempio il primo è Deadpool uccide l'universo Marvel, di cui avevamo già anche parlato qua in trasmissione, in realtà contiene, oltre a questa storia, un paio di altre storie invece che non avevo ancora mai letto, e quindi il risultato è stato che comunque valeva la pena prenderli. In particolare, di solito si tratta di team up, quindi nel primo volume c'è un team up con Ercole e c'è anche un team up con un duo di lottatori wrestler. Come che si chiamano i wrestler messicani?
Wrestler messicani?
Sì, di luchadores. Quindi in pratica ci sono questi due personaggi che io sinceramente non conoscevo, ma che sono molto divertenti. Che sono due fratelli luchadores. Uh-huh. Che oltre ad essere persone che fanno il wrestling, girano pesantemente armati e vanno a fare i giustizieri in giro. E quindi fanno una bella, un bel team up con Deadpool. Ho visto che anche i numeri seguenti seguono la stessa strategia, quindi il secondo volume è Uno di Noi, che è la storia in cui Deadpool ha a che fare con l'invasione Skrull, anche questa già vista, ma di nuovo con dei team up. Il terzo volume, Deadpool uccide i classici, che è praticamente la seconda parte di Deadpool uccide l'universo Marvel. Per chi non l'avesse ancora vista, la terza parte è appunto Deadpool uccide Deadpool, che sarà il settimo volume. Tra gli altri volumi possiamo citare I re del suicidio, Quanto puoi scendere in basso, Le origini di Deadpool, Voglio che mi vogliate, Missione improbabile, i Deadpool Corps, che era uno spin-off di In viaggio con la testa, Se gli sguardi potessero uccidere, e infine La soluzione apocalittica. Vale abbastanza la pena, sono volumi da 8,90 euro da prendere in allegato con il quotidiano. E secondo me,
se non vuoi il quotidiano non te lo danno.
Se non vuoi il quotidiano puoi anche farne a meno. C'è molta gente che prende il quotidiano e lascia lì Deadpool, che secondo me è più o meno come prendere il pane e lasciare lì il ripieno del panino, ma
è una roba così.
Ma infatti mi è sempre incuriosito il fatto che la Gazzetta dello Sport o giornali sportivi legassero fumetti, perché o era una abbia strategia di marketing per beccare uno di quegli di quei target che manco se li filavano. Ma
secondo me sì, no, in realtà c'è un motivo. I giornalisti che seguono questo tipo di collane sono giornalisti di quei giornali che sono davvero appassionati di fumetti, ma più appassionati di quanto lo sia io, al punto che fanno delle ottime recensioni sulle storie, delle critiche, spiegano anche la storia di personaggi.
Ma
di
ti
fumetti.
Dirò di più. Io mi ricordo, ma qualcosa sono 10 anni fa, ai tempi in cui i giochi per computer ancora si andavano a comprare sui CD, parliamo quindi di Ere Giorgio che fa, no? La Gazzetta dello Sport ha fatto ben più di una serie di videogiochi per computer.
Incredibile.
Così, c'erano le collane proprio così, come se non ci fossero domani, come il pane, giochi comprati così proprio se sono domani.
Quindi bisogna dire che alla fine anche nel mondo dello sport ci sono dei signori nerd.
Nei luoghi più insospettabili.
Con tanto di ottimi prerequisiti.
Naturalmente nell'era di internet tutto ciò è morto. Ma
del resto fanno i giornalisti, non fanno gli sportivi, quindi tutto quadra.
In effetti hai ragione.
Ci sono dei fumettisti che giocano a calcio nelle serie professionistiche, probabilmente qualcuno.
Potrebbe essere, sì.
È vero.
C'è un conflitto di interessi da qualche parte.
Abbiamo ancora tempo? Se abbiamo ancora tempo, cito un'altra cosa che ho trovato in edicola, così lo saprete. Una miniserie, e cioè una serie composta di ben 2 episodi, pubblicata dall'editoriale Cosmo, Xenozoic, scritto con la X e la Z, Xenozoic, è una miniserie di 2 volumi, l'autore Mark Schultz, risalenti a una ventina, no, forse una trentina di anni fa, adesso vado a vedere quando sono stati
Giovine,
pubblicati.
Non farlo che poi te ne penti.
Poi me ne pento, è di molto tempo fa, vero? 87. Non è così tanto tempo fa.
80 anni fa.
Temevo peggio. Comunque di ottima qualità, sia come disegno che come storia, sono tante storie brevi. L'ambientazione è un futuro un po' particolare in cui praticamente la gente ha mantenuto più o meno un livello tecnologico leggermente più arretrato rispetto all'attuale, quindi armi da fuoco e Cadillac. E nello stesso tempo sono riapparsi i dinosauri. E quindi ci sono questi sopravvissuti che vivono in colonie e cercano di sopravvivere in modo decoroso, e ogni tanto hanno qualche problema con questo o quell'altro tipo di dinosauro. Sono tutte storie brevi, a sfondo anche abbastanza ironico e divertente, molto naturalistico, molto a difesa della natura, e quindi quando si attacca la natura reagisce malamente, quando si collabora con la natura ti ricompensa, un po' questo è l'obiettivo di queste storie. Contando l'età che ha questo fumetto, è decisamente di altissima qualità e vale la pena. Sono 2 fumetti, tante storielle brevi e godibili.
Canzone.
Abbiamo, detto, anche, canzone. Abbiamo detto che i Dead or Alive vivono dentro ad una scatola. E quindi
Living in a Box.
Bravo.
Incredibile a volte. We'll be right back. E rientriamo a Mercury Comics, sempre solo di Fronte Digitale, sempre di fumetti si parla. E beh, la Shock Dome la conoscete, l'abbiamo parlato un sacco di volte. E da un po' di tempo la Shock Dome ha iniziato, credo, con Sio, ma va in edicola. La trovate in edicola la Shock Dome, non dovete più andare in fumetteria.
Sì, adesso c'è molta roba in edicola. Sì.
E una delle ultime cose che ho visto, una delle ultimissime, è sul basket. Invece, una cosa che mi era piaciuta, perché mi piacciono le ambientazioni fantasy, è Johan Vier, nel sottotitolato La danza del toro. Questo fumetto, che viene via per semplici 3 euro, è sceneggiato da un signore che conoscete perché è già passato ai nostri microfoni almeno 2 volte, anche se eravamo a Lucca, che si chiama Enrico Nebbioso Martini.
Sì.
E i disegni invece sono affidati a Fabrizio Castano. Stefano Antonucci, che dovrebbe ricordare qualcuno, studio grafico e cover di interni, ovviamente direttore editoriale Lucio Staiano. E che cos'è Johan Vier? È una storia che si ambienta in una specie di medioevo dove c'era già l'Inquisizione. E c'è questo Johan, appunto, che è il diciamo il leader di un gruppetto composto da lui, da Fortebraccio, e da un curioso individuo che si chiama Bruzio. Questi si troveranno invischiati in una storia di demoni e appunto
inquisitori.
E beh, devo dire che la sceneggiatura è molto carina, il disegno anche, 3 euro si possono allegramente spendere.
Posso dire una sciocchezza? Secondo me è Johan Vier.
Johan? Potrebbe essere Johan Vier. Sì.
Perché uno che si chiama Vier di cognome non...
Potrebbe essere
Johan.
Sì. Johan, sì.
Se mai è alto a Tesino, se mai viene da lassù.
Anche qualcosa di più di alto a Tesino.
O anche credo. Svizzero, anche, sì, sì, Ed è tutti Rolfo Spartai.
Bei disegni, molto dinamici, simpatica anche l'impaginazione. Io ho dato una lettura, è una bella lettura.
Sì, è una buona caratteristica dei fumetti Shock Dome in edicola, a parte la qualità, anche il fatto che hanno dei prezzi molto contenuti. Sì. Apprezzo molto questa cosa.
Anch'io.
Apprezzo.
Apprezzo.
Apprezzo. E ora Mangolo.
Allora, di cosa parliamo stasera? Due di stasera, così lanciato proprio al volo. Abbiamo innanzitutto un paio di serie, poi prima introdurre la cosa un pochino più spiacevole. Perché se seguite un po' le news manga italiane, penso sì. Che nello scorso mese vi siete resi conto che due case editrici diverse sono state appiedate da due case editrici giapponesi diverse, sì. Con quindi conseguente perdita di una venticinquina di serie, diciamo, sul mercato italiano, di cui posso dirvi che almeno 5, il sottoscritto interessato, erano abbastanza, come dire, care. Quindi...
La J-Pop ha fatto un comunicato in cui spiega le ragioni.
Detto in termini molto spicci, la Kodansha l'ha appiedata. Per chi di voi non sapesse cos'è la Kodansha, credo che sia il super colosso intrattenimento giapponese di roba nerd.
È il panini giapponese.
Sì, sì, più o meno. Noi non ne sappiamo tanto in realtà, perché vediamo solamente lato manga. Però tra anime, light novel, vision, ha le mani in tutto praticamente la Kodansha. È una piovra, quindi perdere contatti con quello è un grosso danno.
Cosa si intende per appiedato? Vuol dire che di botto non arriva più niente, oppure finiscono le serie iniziate?
La prima che hai detto.
Aia.
E che,
come mai tutto ciò?
Diciamo c'è un segreto professionale non ben definito, non si sa bene. Sta di fatto che appunto di queste serie, diciamo la J-Pop comunque dalla fusione con la GP avvenuta un paio di anni fa, comunque ha avuto un sacco di problemi. Ci sono serie di queste che sono ferme, erano ferme già da anni. Quindi anche se mai ufficialmente sospese, diciamo i problemi si ponevano anche per chi stesse seguendo. Altre uscivano col contagocce, altre non sono mai uscite, insomma, diciamo le cose sono state un po' così. Proprio adesso, nell'ultimo anno, se proprio dovessi dire, stanno risalendo un po' la china, stanno riuscendo a rimettere un po' ordine ai piani editoriali.
Questo
ha segato un po' le gambe. Di queste serie, appunto, vi segnalo giusto quelle 4 o 5 che personalmente stavo seguendo, di cui alcune abbiamo già parlato e altre ne avrei parlato forse in prossimi tempi. Di cui una che abbiamo menzionato è stata Historia.
Sì.
Quindi quella serie J-pop legata a Umene, scritta e disegnata dallo stesso autore di Kiseju, insomma, una robetta da niente. Un'altra serie, Billy Bat, perché chi non lo conoscesse, è disegnato da Urasawa, stesso autore di Pluto, Monster e simili. Tra l'altro, serie molto bella, Billy Bat, morta così appunto nelle mani AGP. Segnalo anche tra le altre Sentient Man, di cui non abbiamo mai parlato. Serie comica che diciamo parte dal presupposto: ma se Gesù e Buddha prendessero e andassero a farsi un viaggetto così in giro per il Giappone? Molto interessante, però non è male. E poi un paio di serie anche altre apprezzabili come Moyashimon o Noragami, insomma, diciamo più leggere, però assolutamente apprezzabili. E appunto è rimasta l'indicatoio assieme a un'altra quindicina di serie, più questo, diciamo, la J-pop e GP, dato che sono ormai una cosa sola, piatta la Kodansha un mesetto fa. Notizia fresca del 7 di marzo, quindi ieri, la Flashbook, che invece è una casa più piccola, quindi se vogliamo, tra virgolette, i danni sono più contenuti perché si parla di 4-5 serie, è stata invece mollata dalla Suecia, che è l'altro colosso che ha tirato i ponti. Lì la Flashbook ha più volte specificato sulla sua pagina Facebook che ha sempre avuto problemi a trattare con certe realtà in quanto sono molto piccoli. Detto certo, molto semplicemente, i licenziatori giapponesi spesso e volentieri vanno a imporre limiti di copie ed è difficile starci dietro.
Ma quindi la domanda adesso è: ma vanno alla ricerca i giapponesi di un editore più forte? O semplicemente non sono interessati al mercato italiano?
In questo momento sono tutte speculazioni. Il mercato italiano.
La risposta ce l'abbiamo. È questa.
Sono giapponese.
Ma non è neanche lontana dalla realtà. Comunque, la questione, diciamo, più in combinazione di fattori è soprattutto speculazione. Che il mercato italiano rimanga sia in sofferenza e non butti bene per il futuro se le cose non cambiano, è un dato di fatto. È successo altre volte, per esempio, in America, qualche anno fa, dove una casa editrice è stata appiedata in blocco da varie, no, dalla Kodansha sempre, la quale poi ha aperto la sua filiale americana. Quindi non è neanche da escludere che ci siano piani in quel senso, perché nel mentre il governo giapponese ha anche cominciato a tirar fuori progetti di investimenti per database, insomma, spingere l'esportazione delle proprie serie. Quindi diciamo in questo momento c'è stato un po' di qualche scossone dopo anni di, insomma, navigazione più o meno tranquilla, più o meno scombussolata. Ma tornando a noi, dunque abbiamo parlato di GP, J-pop e quant'altro, invece andiamo a parlare della Star Comics, perché il manga di cui parliamo questa sera è The Ancient Mago's Bride. Diciamo che un tema abbastanza caro, se vogliamo, a chi di manga e anime ha sempre, diciamo, seguito. Ci sono state le classiche ambientazioni magiche, quindi persone trasportate in ambienti magici, più o meno loro malgrado. Però se questo vi porta a pensare a ambientazioni come la città incantata, piuttosto che appunto queste ambientazioni molto Miyazaki o Ghibli, qui invece abbiamo un'ambientazione leggermente diversa, perché non è tanto il folklore giapponese quanto quello celtico. Quindi andiamo a trovare un'ambientazione che della seconda e terza pagina si sposta non nel solito castello incantato, ma nella campagna inglese, con tutto quello che ne consegue. Ed è molto ben disegnato, molto, devo dire, ben trattato, e soprattutto fedele effettivamente a dove si va a collocare. Perché invece, facciamo questa segnalazione prima di chiudere e passare la canzone a Steve, altra serie è questa, che è, diciamo, resuscitata dalle ghiacciaie della J-pop, in quanto sono usciti 3 volumi nel 2012, è stata ferma praticamente fino al mese scorso, su 7 volumi completi. Adesso sembra essere stata riesumata con cadenza mensile, speriamo quindi in un paio di mesi si concluda. Il mondo di Ran, che invece appunto ha uno stampo molto più classico dal punto di vista, diciamo, di ambientazione. D'altro canto i disegni stupefacenti, sono molto belli, molto godevole la serie, niente, se vogliamo, di impegnativo da un certo punto di vista come argomenti trattati, ma assolutamente godibile. E quindi lancerei una canzone per chiudere il pacchetto.
In bellezza.
In bellezza.
Ore che lente inesorabili attraversano il silenzio del mio cielo, per poi nascondersi ad un tratto dietro nuvole che straziano il sereno. Sentirle riaffiorare quando tutto sembra aver trovato il giusto peso. Aver la voglia di rubarle al tempo per poterli dare. dare tutto un altro senso. Distratto, stupido e testardo, come sempre provo a farlo. Ho deciso di fermarlo per poterti avere ancora. Non dire una parola, sperando che non se ne accorga. Ho strappato via anche l'ultima mezz'ora, pensando che sia l'unica maniera per sentirti qui vicino ancora. Sempre più stupido e testardo, come sempre torno a farlo, e di nuovo per fermarlo e poterti dire ancora. Nascondono ad un tratto dietro nuvole che straziano il sereno. Le senti riaffiorare quando tutto sembra aver trovato il giusto peso. Aver la voglia di rubarla al tempo per potergli dare ancora un altro senso ancora. Stringimi allora. Per potergli dare ancora un altro senso ancora.
Allora, signore e signori, voi siete rimasti qua perché volete ascoltare le Fiere Nuvolose.
Giusto.
Che
giusto.
Sono dall'8 marzo al 4 aprile 2016.
Beh, facciamo una comunicazione di servizio anche la prima Fiere Nuvolose, però prima. Il nostro vai. Capo redattore è un...
Drago.
Lo so, era così la risposta. Vabbè, ok, d'accordo. Visto che ci scrive interattivamente su Facebook,
e quello deve fare un capolettore. Scusa,
ho capito.
Infatti, visto che non si presenta qua, che almeno faccia qualcosa di utile.
Era lì che voleva farsi trollare. Cioè, proprio così. Allora. Si è scritto un bersaglio grande come una casa sul profilo account. Vabbè,
trollatemi.
Pazienza. In 3 anni cambia il mio partner nelle fiere nuvolose. Dopo Rox e Bergaborg, adesso c'è un triumvirato che spero durerà ancora un anno. E iniziamo da marzo 2016.
Vediamo se riesci a far andare via anche noi due, vuol dire che sei tu.
Veramente. Gli altri sono in un pilone di cemento in questo momento.
Quindi la trasmissione scacciafiga letteralmente a...
Allora, ma noi non corriamo questo rischio.
No, non credo neanche io.
11, 12, 13 marzo. 23esima Cartomix a Milano, Polo Fieristico
Piolo. Il 13, la Mostra Mercato del Fumetto a Verona.
Il 19... barra 20
avete
giorni.
Svariate scelte il 19/20. Ce ne sono ben 4.
C'è una staffinata, c'è Torre Spaccata Comics Roma, Sette Varchi Comics Monte Varchi Arezzo,
sempre più a nord Bassano Comics a Bassano del Grappa, e
per concludere
giù, Ottava Venezia Comics Marghera Ve. Lo fanno giustamente Marghera perché con l'acqua alta farla Venezia è sempre sì. Un po' più pericoloso.
Poi acchiappando
c'è anche qualcosa all'estero proprio in quel weekend lì, cioè dal 18 al 20.
Sì.
Allora. C2 e 2 Chicago Comics and Entertainment Expo Chicago.
Vuoi una mentina?
Se sentite un botto è il mio microfono che picchia contro la testa del tecnico.
Ma pensavo comunque che fosse il nuovo nome del robot di Star Wars per l'8° episodio.
E poi a Città del Messico la Mole Mexico DF. non so cosa sia DF.
Mexico City.
Distretto Federale.
Di fumetti.
Allora, aspetta.
Di fumetti.
Sempre il 18 e il 20 marzo, Geneosis, il fumetto di Star Wars della galassia. Il 21 marzo, Alderaan, il fumetto di Yoda. Ci sarà Yoda ad autografarvi tutti i vostri fumetti.
Vedo gente con lo sguardo sperso in questo tavolo.
Ci ha spiazzato da un poco. Ad aprile 2016. Ce l'ho fatta. Allora, 1, 2, 3 Stella, Cosenza Comics a Cosenza, dove pensavate che fosse.
Ci siamo. C'è tutta questa vocina da le follie dell'imperatore, è presente quando viene trasformata in gatto. Allora, il 2 e il 3 abbiamo di nuovo da scegliere fra tre cose. Una è Bergomics 2016 a Bergamo.
Ah, penso a Bergamo.
Te la sei cavata leggendo quello più corto,
quello lungo lo lascio a te.
Vergate sul membro.
Lucca collezionando, un'iniziativa di Anafi e Lucca Comics and Games. A Lucca.
E infine Orvieto Comics, Orvieto ovviamente,
Orvieto
Scalo.
In provincia di Trento c'è scritto.
Sarà così. So. Mi sembra un po' fuori mano.
No, potrebbe essere Trapani.
Ah, ma quindi quella famosa seconda, quella famosa Lucca a metà anno per i collezionisti, quindi si fa?
Parrebbe di sì. E dopo avervi detto la Fiera Nuvolosa, scivoliamo gentilmente nella Rock Agenda.
Quindi se abitate fuori Torino potete spegnere la radio e dirci grazie.
Ok, marzo 2016, il 12 marzo dalle 10 alle 11.30 del mattino, una rocca di benessere, buonanotte sogni d'oro, parliamo di insonnia, presto però devo dire.
Il 13 marzo alle ore 21, ovviamente sempre in cascina Roccafranca, c'è cioè Roccafranca Film con Changeling, regia di Clint Eastwood, attori Angelina Jolie, John Malkovich, eccetera, 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 eccetera.
Un signor film,
insomma.
E poi il 19 marzo, Artefolk.
Ce l'ha fatta.
Mi si è impappinata la lingua. Serata ricca di emozioni e adrenalina per ballare su ritmi più coinvolgenti dei migliori gruppi folk europei.
Io comunque la conferenza sull'insonnia la farei la sera, almeno è utile perché farla al mattino.
Scusa, la farei 2 di notte, tanto sono già svegli, quindi esatto. Tanto vale.
Allora, rimangono le notizie della circoscrizione 2 che ci ha dato un papiro che è più lungo.
Sì, ma noi leggiamo solo i titoli, se no non ne usciamo vivi.
No, e non credo che facciamo un piccolo. Che bello, non possiamo leggere solo i titoli perché sennò non si capisce, una merita.
Vai. Allora. Progetto Cultura 2015-2016.
La circoscrizione 2 presenta anche per quest'anno un interessante programma di eventi culturali che spaziano da conferenze, incontri, alla musica, al teatro e corsi di informatica.
Prossimi incontri, rassegna 40 anni della morte di Pierpaolo Pasolini, a chiusura del Centro Studi Spagnis 8 marzo 2016 dalle ore 17.30 presso la Biblioteca Civica Villa Moretti, corso Bazzano 200, Torino, Festa della Donna, collaboratori Pagine Parola Viva, con Donne Sapienti, Mistiche e Filosofe, Dio Tima, Spazi, Spazio, ci siamo noi.
Mi ripetete quella parte in cui non si capisce niente?
Dopodiché abbiamo i laboratori musicali con Coro Bimbi Massa Gioco Propedeutica al Violino, Musica d'Insieme Improvvitazione presso le Aule Laboratori di Via Rubino 67 Vitorino.
Continuano le iscrizioni ai corsi. Avete notato che in alcune cose non abbiamo scritto le date? Vuol dire che sono...
Che ci sono sempre.
Ci sono sempre. Allora. Poi c'è Giacomo Poretti e Giovanni Storti e Franz Rossi presentano i loro libri.
Sabato 12 marzo 2016.
Giacomo Poretti e Giovanni Storti, per più distratti, sono...
Manca solo Aldo.
Esatto, manca Aldo, poi sarebbero Giovanni e Giacomo.
Ma sono proprio loro, non è un caso.
Alle 17, la Biblioteca Civica Villa Moretti, sempre a Corso Bassano 200, come ho detto rapidamente prima.
Sì, molto rapidamente.
Al Parco Rignoni, insomma.
Sì. Giovanni e Giacomo, i due terzi del popolare trio comico insieme ad Alto, che tutti sanno che non scrive, presentano per il Salone Off 365 i loro due nuovi romanzi.
Al paradiso è meglio credere, di Giacomo Poretti, e Una seducente sospensione, di Giovanni Storti e Franz Rossi, entrambi per i tipi di Mondadori. Conduce Bruno Gambarotta.
Wow. È ancora vivo.
Sì.
Ma ha una gamba rotta.
È un po' come Bruce Willis, no?
Fermo! Segnalazioni, reclami e suggerimenti. Ci sono dei pericoli da segnalare, una strada dissestata, una barriera architettonica, un semaforo che non funziona. Ci sono suggerimenti da dare per un quartiere migliore, oppure vuoi esprimere eventuali reclami, fare osservazioni o proporre suggerimenti esclusivamente sui servizi offerti dagli uffici circoscrizionali? Scrivi a segnalazioni2@comune.torino.it.
Faremo bene attenzione a ignorare la tua mail.
Bando cantieri di lavoro 2016.
Solo per pensionati questo.
Sì,
eh?
sì.
Ma poi dirò le date e ve ne accorgerete da soli.
Con le mani dietro alla schiena.
Allora aspetta, fammi sentire bene che oggi era mio padre.
Allora, tutti gli umarel siano in ascolto, perché c'è disponibile il bando per cantieri di lavoro 2016, PDF. Possono presentare domande utilizzando il modello predefinito PDF esclusivamente i cittadini nati fra il 1 marzo 1951 e il 31 dicembre 1956. La domanda deve essere presentata dal 22 marzo al 22 aprile 2016 compresi.
Voi ci scherzate, ma a Bologna l'hanno dato il premio all'Umarello.
Sì, lo so. Questo è perché chi lavora nei cantieri notoriamente si sente solo e quindi è bene che sia circondato da soggetti che lo fissano
e gli danno dei consigli gratuiti.
Adesso che l'abbiamo letto, c'è gente nata il 28 gennaio 1951
che ci verrà a cercare,
ma non siamo noi responsabili.
No.
Ma io quel
le
tubo non l'avrei messo.
Decisi altri.
Allora non l'avrei messo così quel tubo, però io.
Andiamo. Che sta? Andiamo quasi a chiudere.
Sei andato in cantina a leggere. Sì.
Questa non si sente granché.
Perché io non la leggo l'ultima, quindi la sede protesica di via San Secondo, 29 bis, trasloca. Il 21 marzo 2016 la sede protesica di via San Secondo 29 bis trasloca in corso Corsica 55 e via Monginevro 136 sdoppia. Il cittadino può scegliere la sede più comoda.
Saranno contenti quelli di via San Secondo 27. Così, no?
E poi andiamo sul sito, trovate le novità.
Per chi non sapesse che cos'è la protesica, sono le carrozzine, pannoloni.
Grazie, ci stavo appunto chiedendo.
Girelli, deambulatori, stampelle. Quella roba lì.
Cioè, quella da roba gente zoppa, accartocciata.
No, poi c'è anche roba un po' meno piacevole.
Sì, vabbè, ma
sorvolo.
Non stiamo sui dettagli, tanto chi lo sa, chi deve saperlo,
chi
lo sa.
Sa.
Cateteri, sacchetti per le stomie.
Che gioia infinita.
Quello che abbiamo letto sono le notizie dalla circoscrizione 2 che trovate sul sito della circoscrizione 2.
Ma
tra queste notizie ci sono anche le novità IMU, TASI e TARI.
Gioite.
Relative al 2016.
Ma scusa,
ve le andate a leggere
la
direttamente
TASI
sul sito.
Non l'hanno abolita.
Fa parte delle novità.
Cioè, ci sono ovunque i cartelli di quel partito che si definisce democratico che dice che l'hanno abolita per sempre.
Io non so niente di questo.
Tu sei proprietario di seconde e terze case, quindi no.
Io no, non sono proprietario di seconde e terze case.
A proposito
case.
Di fiere nuvolose,
non sono neanche pienamente proprietario della prima.
Non importa, la contiamo quattro volte, quindi vale con seconde e terze.
A proposito di fiere nuvolose, ho un piccolo resoconto di fiera nuvolosa che mi sono trovato a seguire senza che l'avessimo descritta. Tale fiera si chiamava, perché era dal 19 febbraio al 6 marzo, quindi
lunghetta comunque come fiera nuvolosa.
Si intitolava Con la testa tra le nuvole.
Un ragano, non era una fiera nuvolosa.
Ed era è stata inaugurata il 20 febbraio ed era a Casale sul Sile, in provincia di Treviso. È stata una fiera a cui ho partecipato molto volentieri, dove hanno partecipato e messo a disposizione tavole originali Matteo Alemanno, Claudio Bandoli, Giorgio Cavazzano, Stelio Fenzo, Dario Grillo.
Quel Giorgio Cavazzano,
quel Giorgio Cavazzano
e Giorgio
amico
Pezzin.
Tuo.
Quel Giorgio Pezzin.
Quel Giorgio Pezzin, tenete presente, un maestro. E quindi ho avuto modo di vedere tavole originali, parlare con quasi tutti. In realtà Giorgio Cavazzano è arrivato il giorno dopo, io purtroppo dovevo scappare.
Ah!
Però una mia...
qualcuno gli ha telefonato il giorno prima.
Però una mia cara amica è riuscita a procurarsi ben due disegni dedica di Cavazzano.
Wow!
Bella mossa, Anna.
Caspita.
Ciao!
Ciao a tutti e ricordiamo.
Bene, ciao. Ok, allora chiudiamo e fine. Allora.
Ricordiamo l'odissea dell'angoliere per averne uno.
Appunto, ma lasciamo perdere. Un saluto dall'angoliere
Andrew.
Un saluto da Bergamor.
Da Jobin.
Un saluto da Borsak.
Ti si riconosceva.
E quindi?
È un saluto da Steve, eh?
Non so.
Sigla.
It's over. How'd you like it?
I don't know. I slept through the whole thing.
Well, you didn't miss much.